Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina.
Capitolo 16. Le ragioni del cardinale e quelle del segretario di Stato. Capitolo 16, paragrafo 1. Parallelismo tra la Chiesa preconciliare del Cinquecento e quella postconciliare del Novecento. Nel capitolo precedente abbiamo detto che l'era di pace sarebbe stata preceduta da una prova cruenta che avrebbe toccato a fondo la cristianità, punendola per la sua apostasia. Potrebbe sembrare una osservazione da profeti di sventura, ma quella delle prove temporali alle quali il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe sottoponeva il popolo eletto a causa del suo abbandono, è stata non solo una costante dell'Antico Testamento, ma ha segnato in maniera del tutto drammatica anche il Nuovo. È ben dai costumi mondani, dalla corruzione e simonia della Chiesa del Cinquecento, che essa ebbe poi a subire il suo più grande primo crollo di tipo apocalittico, che diede origine allo scisma protestante, con tutte le conseguenze religiose e politiche che alla Chiesa e ai papi sono derivate nei secoli successivi. Basta prendere in mano un libro di storia per constatare lo stato di degrado raggiunto dalla Chiesa fra la fine del 400 e gli inizi del 500. Il ricordo della dinastia papale catalana dei vari Borgia è ormai nella memoria collettiva di chiunque. Privi di scrupoli, ottennero pontificati con astute manovre politiche. Fecero ricorso frequente alla corruzione, diedero vita a figli illegittimi e altro ancora. Poi venne Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo de' Medici. Fatto cardinale a 13 anni e poi papa a 38 anni con il nome di Leone X, dal 1513 al 1521, fu abile politico, ma sfrenato mecenate. Il lusso della sua corte e la vendita delle indulgenze ebbero come conseguenza non solo la reazione di Martin Lutero, che sfociò nel protestantesimo, ma anche le guerre di religione e infine le divisioni politiche dell'Europa che, nel clima illuministico nato in ambiente protestante, avrebbero portato alla Rivoluzione francese, alle varie guerre europee e alle ideologie positiviste, materialiste, atee e laiciste, avverse al papato e al cattolicesimo. Il successivo Papa Adriano VI, dal 1522 al 1523, uomo austero e di rigidi costumi, trovò nella Roma rinascimentale un ambiente antitetico al suo modo di pensare, tanto da diventare oggetto di scherno da parte di cortigiani e letterati. Si impegnò per attuare una severa riforma della Chiesa, circondandosi di uomini stimati e capaci, e tentò invano di contrastare il dilagare del protestantesimo in Germania. Nel 1522, alla dieta di Norimberga, invitò gli stati generali dell'impero a osservare il concordato di Worms. Ma è a proposito della dieta di Norimberga e di Adriano VI, ultimo papa straniero prima di Giovanni Paolo II, che il nostro Socci fa un parallelo tra quanto accaduto nel Cinquecento e quanto successo a livello mondiale nel Novecento, dopo il mancato ascolto da parte dei papi delle richieste della Madonna Fatima. Socci racconta che era scoppiata la bomba dello scisma protestante e Papa Adriano VI, rivolgendosi ai delegati della dieta imperiale riunita a Norimberga, disse: Noi riconosciamo liberamente che Dio ha permesso questa persecuzione della Chiesa a causa dei peccati degli uomini e particolarmente dei sacerdoti e dei prelati. La mano di Dio, infatti, non si è ritirata. Egli potrebbe salvarci, ma il peccato ci separa da Lui e gli impedisce di ascoltarci. Tutta la Sacra Scrittura ci insegna che gli errori del popolo hanno la loro sorgente negli errori del clero. Sappiamo che da molti anni, anche nella Santa Sede, sono stati commessi molti abomini: traffico di cose sacre, trasgressione dei comandamenti in tale misura che tutto si è trasformato in scandalo. Non ci si può meravigliare che la malattia sia scesa dalla testa alle membra, dai papi ai prelati. Noi tutti, prelati ed ecclesiastici, ci siamo sviati dalla via della giustizia. Da molto tempo più nessuno fa il bene. Per questo tutti noi dobbiamo onorare Dio e umiliarci di fronte a Lui. Ciascuno di noi deve esaminarsi molto più severamente di quanto non lo sarà da Dio nel giorno della sua ira. Noi ci consideriamo tanto più impegnati a farlo perché il mondo intero ha sete di riforma. Socci commenta che il suo pontificato durò solo 2 anni e che gli eventi successivi confermarono la sua diagnosi. Roma venne devastata nel 1527 da 20.000 mercenari di Carlo V. Saccheggi, assassini, incendi, distruzioni. Scoppiarono le guerre di religione, mentre lo scisma luterano e altri scismi inflissero al cristianesimo la più grave ferita della sua storia, mettendo metà della cristianità contro Roma, fino ancora al giorno d'oggi. Socci sembra dunque fare un parallelismo, quanto alle conseguenze sul piano storico e religioso, fra quei fatti storici del Cinquecento che precedettero il Concilio di Trento, che dette nuovo impulso spirituale alla Chiesa Cattolica, e quelli storici del Novecento successivi a Fatima. Il suo parallelismo potrebbe non essere infondato, benché a mio avviso, dopo il Concilio Vaticano II dei primi anni Sessanta, l'apostasia, cioè l'abbandono della fede autentica in tanti membri della Chiesa e fra gli stessi cristiani, fa pensare ad un futuro ancora peggiore, che non si è ancora realizzato. I movimenti eretici protestanti, derivati dallo scandalo di quella Chiesa del Cinquecento, sono infatti meno gravi della situazione di apostasia scaturita nella Chiesa universale degli ultimi 40 anni. L'eresia è un errore, ma è un errore di chi pur mantiene in linea di massima una fede. L'apostasia è invece la perdita completa della fede, e le conseguenze per la Chiesa e la cristianità potrebbero dunque essere molto più gravi, e tali veramente da giustificare le tribolazioni e l'epoca dell'Anticristo.